tutto negli ultimi 15 anni, perché poi c'è sempre stato un grande dominio da parte della Juventus. Però il fatto che la Juve abbia perso col Benevento, il fatto che la Juventus comunque stia faticando, non abbia almeno dei giocatori importanti, insomma tre non saranno convocati tra questi, Dybala e McKennie per esempio, insomma, ci sono degli aspetti che possono far sperare il Toro?
Sì, detta così sì. Diciamo che avendo il cuore un po' granata, spero che il risultato sia positivo, però è anche vero che quello che si è visto ultimamente non è questo grandissimo gioco da parte del Toro. Quindi è vero che la Juve viene da una sconfitta col Benevento, che okay, ci può stare, tra virgolette ci può stare, però io vedo favorita ancora la Juventus, nonostante le assenze.
Enrico, ripensando alla storia recente del Torino, ripenso anche, no, al 2005-2006, l'anno del ritorno in Serie A, il primo anno di Urbano Cairo. Sono passati, insomma, nel mezzo 16 anni. Hai la sensazione dall'esterno, evidentemente, ripensando anche all'entusiasmo, no, di quel primo anno che coincise, insomma, con il grande ritorno in Serie A, che anche il progetto Cairo a Torino sia arrivato a un punto, una sorta di impasse?
Sì, la sensazione è questa. Da esterno la sensazione è questa. La fiducia nel presidente Cairo non c'è più. Il tifoso granata ha sempre sperato, in questi 16 anni ha sempre sperato che di avere una squadra competitiva per giocarci altre posizioni in classifica o anche delle coppe. L'unico ad arrivarci è stato Ventura, sì. Poi per il resto non si è visto nulla, e quindi penso che il tifoso ultimamente si sia veramente stufato tanto.
Quanto rischia il Torino? Perché comunque, guardando la classifica, guardando anche il calendario, la situazione è molto delicata. Nicola, secondo me, è riuscita a dare una scossa, però poi effettivamente le vittorie non sono arrivate magari come ci si aspettava. Cioè il Toro deve ancora ingranare. Quanto può aver inciso anche l'effetto Covid su alcuni giocatori che sono stati bloccati? Penso soprattutto al Gallo Belotti, che comunque in questa squadra è un punto di riferimento importante, Enrico.
Sì, l'effetto Covid sicuramente ha infierito molto, ma ha infierito in tutte le squadre, non soltanto nel Torino. Che dire, non lo so, non, è una situazione un po' difficile. È vero che Nicola ha dato una svolta, ma ha dato una svolta a livello emotivo. Ha cercato di trasmettere questa passione, questo senso di appartenenza che lui probabilmente ha dentro di sé, ha cercato di trasferirlo ai giocatori e inizialmente ci è anche riuscito. Però a volte non basta, ecco, cioè in campo bisogna mettere qualità, bisogna mettere delle giocate importanti, e come hai detto te, non può essere soltanto Belotti quello che può risolvere i problemi, perché altrimenti il Torino non avrebbe sicuramente dei problemi. La situazione la vedo molto difficile, però non impossibile. Mi auguro con tutto il cuore che il Torino si tiri fuori da questa situazione e che si salvi.
Con qualche punto di margine, non so quanto rassicurante, Enrico, c'è anche la Fiorentina comunque in lotta in quelle parti poco nobili della classifica, con alcune neopromosse che stanno comunque andando al di là delle aspettative. Penso ad esempio allo Spezia, molti alla vigilia del campionato davano lo Spezia a questo punto della stagione, non dico già retrocesso, ma insomma con un piede e mezzo in Serie B. Quanto può pesare a tuo avviso, ed è un discorso che vogliamo assimilabile anche al Cagliari, l'assenza nella rosa della Fiorentina di giocatori che conoscono anche le difficoltà di dover lottare per non retrocedere? Mi sembra una rosa con un passato importante e con obiettivi molto diversi, no? Rispetto a quello, appunto, esatto, di dover salvarsi.
Esatto, gli obiettivi iniziali sicuramente non erano quelli di salvarsi, perché altrimenti si sarebbero presi probabilmente dei giocatori diversi. Adesso si trova con una rosa importante, a mio avviso, con degli ottimi giocatori che si trovano in una situazione a loro non congeniale. Cioè mi viene in mente Ribéry, uno su tutti, in una situazione congeniale che non gli va bene, e quindi mentalmente diventa difficile. Bisogna automaticamente cambiare mentalità e mettersi con la mentalità di lottare fino all'ultimo minuto dell'ultimo campionato, anzi fino all'ultimo secondo del campionato, dell'ultima partita, per cercare di salvarsi. Qualche punto di vantaggio c'è sulla zona retrocessione. Mi auguro di nuovo con tutto il cuore che questo cambio, di nuovo questo ennesimo cambio sulla panchina, porti di nuovo dell'entusiasmo o qualcosa di nuovo, ma dubito. Premetto che mi dispiace veramente tanto che il mister Prandelli abbia abbandonato, perché lo ritenevo e lo ritengo un allenatore eccezionale e un uomo sicuramente straordinario. Quindi mi sarebbe piaciuto vedere la Fiorentina salva con Prandelli in panchina.
A questo proposito voglio chiederti però sulla Fiorentina se non c'è da fare una riflessione molto più ampia, Enrico, mi spiego meglio. Tu sei arrivato a Firenze in un contesto, no, emergente, no, di crescita, perché la Fiorentina ripartiva, sì, della Valle, la promozione dalla Serie B alla Serie A, l'obiettivo di arrivare anche in Champions League, e si sono costruiti anni vincenti. La verità è che la Fiorentina negli ultimi tre anni lotta sempre e soltanto per la salvezza. Uh-huh. L'ultimo con i della Valle, il terz'ultimo con i della Valle, il penultimo e l'ultimo ora con Commesso. Quando si arriva a queste situazioni qui, dove è l'errore? Perché la Fiorentina secondo te non riesce più a ricollocarsi?
Ma io vorrei girarti la domanda, ma l'errore è sempre dell'allenatore?
No, io penso di poterti rispondere alla tua domanda, e secondo me la responsabilità sta nella società. Ma
ecco, perfetto, volevo arrivare lì.
No, anche perché quando cambi, rimango agli ultimi due anni, se cambi quattro allenatori, evidentemente qualcosa non va.
Esatto, cioè una società non fa solo parte l'allenatore o i giocatori, una società c'è tutti, dai magazzinieri arrivare a chi costruisce le squadre. Io a volte mi metto nelle mani nei capelli perché non ce li ho più, però mi metto le mani in testa perché vedo certe cose, certe squadre costruite senza una logica a volte, o senza magari interpellare l'allenatore stesso. E questo poi comporta ad avere delle annate molto difficili, e poi trovare sempre il capo espiatorio, l'allenatore, diventa facile, perché cambiare un allenatore è facile, cambiarne 20 diventa un po' difficile. Però io a questo punto andrei oltre, e come hai detto te, io un po' di colpa, un po' di responsabilità la darei anche un po' a chi ha costruito questa rosa.
Enrico, insisto sull'argomento Fiorentina per chiederti, prendo come spunto anche quello che è successo nella gestione Commesso, no? Arriva una proprietà nuova e di fatto nel giro di due anni si trova a fare continui ribaltoni in panchina, no? E ti seguo nel ragionamento sugli allenatori. Sì. Tra poche settimane ormai, insomma, tra un paio di mesi ci sarà anche l'Europeo, e tutte le volte si aspetta il risultato della nazionale per dare un giudizio sullo stato di salute del calcio italiano. Se la nazionale va bene, il calcio italiano si dice stia bene, se la nazionale va male, si dice il calcio italiano stia male. Voglio chiederti, dal tuo punto di vista e per la tua esperienza, e penso anche con le nazionali giovanili, il tuo percorso da calciatore, da allenatore, quanto sta pesando in Italia l'assenza anche banalmente di uomini di calcio che fanno il loro ruolo, il presidente che fa il presidente, il direttore sportivo che fa il direttore sportivo, il responsabile di un settore giovanile che fa quello, cioè si è un po' perso anche il valore dei ruoli all'interno del sistema calcio?
Sì, io ho avuto la fortuna di crescere dove i ruoli, calcisticamente parlando, dove i ruoli erano ben distinti. Uh-huh. L'allenatore era l'allenatore, il direttore sportivo era il direttore sportivo, il presidente era il presidente. Poi ho incontrato un presidente su tutti che può essere nella mia carriera, parlo nella mia modestissima carriera, un presidente su tutti come Cairo, che ha voluto può fare un po' il padrone, quello, il capo padrone, quello che deve pensare a costruire la squadra, deve pensare a gestire la squadra, deve pensare, cioè deve, sì è vero che sei il presidente, però è anche vero che secondo me in una società ci devono essere dei ruoli ben distinti. E questo purtroppo secondo me sta accadendo un po' troppo spesso, un po' troppo, allenatori che magari vogliono fare anche altre cose oltre all'allenatore, direttori sportivi che invece pensano di essere allenatori invece dovrebbero fare direttori sportivi, e più ne hai più ne metti.
Aggiungo,
e quindi la situazione, il calcio italiano, io lo vedo, tu parlavi della nazionale italiana, sì, è vero che dà un segnale forte se il calcio italiano va bene o va male. Io da esterno, perché ormai il calcio lo sto vivendo molto da esterno, vedo che avere troppi stranieri, avere squadre italiane complete di stranieri, diventa difficile fare crescere i nostri giocatori italiani. Io sono cresciuto dove una volta c'era la regola di avere 3 giocatori stranieri in campo, adesso stiamo parlando di squadre dove c'è 11 undicesimi di stranieri in campo. Poi è dura far emergere, fare crescere i nostri giovani, i nostri talenti e i nostri giocatori italiani, diventa veramente dura. Quello che stanno facendo adesso con Mancini è strabiliante, cioè stanno facendo benissimo, il percorso è ottimale, adesso si sono qualificati, quindi tutto bene, ecco. Vedremo poi quando sarà ora di quando conta.
Enrico, a proposito di Fiorentina, di allenatori e di uomini, qualche giorno fa è stato il terzo anniversario della scomparsa di Mondonico. Ti chiederei un ricordo, il primo ricordo sia dell'avventura condivisa a Firenze, ma anche del vostro rapporto personale, umano, ciò che ti porti dietro, ecco.
Io mi porto sempre dietro 3 lettere che sono FBL, che in dialetto bergamasco vuol dire fa balele, fai ballare l'occhio. Io di Emiliano voglio portarmi dietro queste 3 lettere che vuol dire che devo sempre stare sveglio, devo sempre stare attento. È stato un ottimo allenatore, una grandissima persona, mi ha insegnato tanto, quindi di lui ho un grandissimo ricordo e voglio portarmi dietro questo.
Enrico, invece voglio portarti anche sul Bologna, che comunque è un'altra squadra dove tu sei stato, che è un po' per certi versi una sorta di incompiuta, ha una bella presidenza, ha un bel gruppo di lavoro, un ottimo allenatore, però non riesce a fare quel salto di qualità che magari potrebbe anche permettersi, visto che comunque alla fine la proprietà è solida. Ecco, è un peccato che il Bologna non riesca più, anche lui come del resto la Fiorentina, a ristabilirsi in una posizione più naturale, che è un po' ridosso, diciamo, alle coppe europee.
Ritengo che Bologna sia in linea con i loro pensieri di inizio stagione. Il loro programma penso che sia ben delineato e che sia questo. Io mi ricordo le parole di Mihajlovic, che disse che è una squadra giovane, è una squadra di ragazzi giovani che devono crescere, devono fare le loro esperienze e diventerà sicuramente una squadra importante. Infatti lo è. Io ribadisco che è molto giovane, spesso e volentieri guardo la media dell'età in campo, è una squadra giovanissima e quindi Mihajlovic c'ha un gruppo giovane che però si sta comportando molto bene.
E ti chiedo un giudizio su Orsolini, lui è molto abile, veloce, rapido, a tiro, a conclusione, secondo te ha ancora margini di miglioramento?
Sì. Stesso sta migliorando anche andare sul destro, prima andava solo sul sinistro, sì. Esatto, come tanti altri giocatori, però può crescere sia fisicamente che tatticamente, può migliorare.
Enrico, approfitto anche della seconda parte della tua avventura da calciatore, dove hai conosciuto sia la Serie D che l'allora seconda divisione, prima divisione, diciamo l'universo della Serie C. Penso ad esempio alla doppia promozione con il Cuneo, no? Uno dei tanti esempi di club che poi ha dovuto fare i conti
non c'è più.
Con il fallimento, esatto, e che adesso credo sia in seconda categoria, insomma.
Sì, c'è stata una fusione,
ecco,
esatto,
addirittura. E insomma, Cuneo non è che sia proprio un borgo dei monti sconosciuto, no. Insomma, è un centro abitato straordinario, popolato, con una storia, ma l'esempio di Cuneo può essere quello di Trapani di quest'anno, può essere quello di tanti club. La Serie C nel 2021, considerando che ora siamo quasi, insomma, agli sgoccioli di questa stagione e forse pare, si dice, in procinto di un'ennesima rivoluzione, a tuo avviso in che direzione dovrebbe andare?
Ci sarà un ridimensionamento totale, sia a livello economico che anche a livello di qualità in campo. Col Covid diventerà difficile, gli sponsor non esistono più, cioè ci sono veramente pochi sponsor, è difficile per tante realtà trovare gli sponsor necessari per affrontare dei campionati così importanti come la C1, cioè la Lega Pro. E quindi anche qui sarà un discorso molto difficile. Io ritengo che per fare calcio in certe situazioni ci vogliono gente che non basta, non hanno, che non abbiano solo la passione, ma che abbiano le competenze tecniche e le capacità di fare calcio veramente. In certi livelli, dalla Lega Pro in su, bisogna avere delle conoscenze extra passione, cioè bisogna andare oltre la passione, perché altrimenti non basta. A Cuneo è successo questo, c'era tanta passione ma le competenze erano veramente ridicole ed è successo quello che è successo.
Enrico, ultima domanda per quanto mi riguarda sul discorso dei settori giovanili. Questo anno di stop per le scuole calcio, per le attività di base, a tuo avviso quanto potrà incidere in futuro?
Tantissimo, tantissimo. I nostri ragazzi stanno perdendo degli anni importanti per la loro crescita, sia umana che calcistica. In questo caso stiamo parlando di calcio. E vedere ragazzi che non possono andare sul campo, non possono sfogarsi, perché ricordiamo che per tanti ragazzi il calcio è un momento di svago, un momento di pensare, di non pensare alla scuola, un momento di divertimento, che se viene tolto a questi, ai nostri ragazzi viene tolto questo momento, gli stiamo togliendo penso l'80% della loro vita. E quindi mi piange il cuore vedere, io ho un figlio, un ragazzo di 14 anni, mi piange un cuore che non possa più fare calcio. Io mi auguro che la situazione Covid migliori, che si possa poi ritornare di nuovo a frequentare i campi e a rivedere i ragazzi a gioire in campo e a divertirsi.